Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti gli angeli del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora è il momento della condivisione, del dialogo, degli interventi vostri. Eccoci qua, manca Mario, manca il rompighiaccio. Allora, chi vuole intervenire? Sì, Patrizia.
Tu ci hai detto che sarebbe bello incontrare Gesù senza però incontrare in momenti di difficoltà, di grande sofferenza, no?
No, ho detto un'altra cosa.
Cosa?
Ho detto sarebbe bello poter amare Gesù con lo stesso fervore, con lo stesso entusiasmo di chi lo ama perché è stato salvato, perché è stato redento, perché ha visto, cioè sarebbe bello non aspettare, ho detto, il mal di pancia per amarlo, perché lui mi libera, questo è il senso.
Però effettivamente, per quanto riguarda la mia esperienza, io se non avessi avuto un momento di grande difficoltà nella mia vita, anche se l'ho ricercato tanto, l'ho cercato sempre, sia da quando ero ragazza, ma se non mi capitava però quel momento particolare della mia vita, io non l'avrei trovato, non l'avrei conosciuto.
Ma penso che questa sia la storia di tutti noi, o quasi tutti noi.
Ecco, io dico questo, cioè nel senso che poi magari una volta incontrato, è vero, dopo in ogni momento della vita tu lo cerchi in ogni cosa, lo vedi in ogni cosa, insomma, lo trovi in ogni cosa, però c'è quel momento particolare della vita.
Sì, no, questa è...
E poi c'è un'altra cosa, Leonardo, quando tu ci hai detto che siamo giustificati con misericordia, cioè guardare la croce. E ho pensato, cioè, che proprio che il Signore si è, diciamo, ripiegato su se stesso, come posso dire, nel senso che ci ha amato talmente tanto che non so nemmeno io come spiegarmi, cioè ci ha amato così tanto che ha preso su di sé il peccato, ha preso su di sé la sofferenza, ha preso su di sé tutto quanto per liberarci poi, oppure per darci la piena adesione di Gesù al volere del Padre, la piena obbedienza, è un insegnamento per noi, ce l'ha proposto per avere un insegnamento della vita, per farci capire che anche noi dobbiamo morire a noi stessi per poter diventare creature nuove, per essere un uomo nuovo. Non so se mi sono spiegata.
Sì, ma non saprei chi potrebbe spiegarsi, perché sono... L'amore di Dio è così ineffabile che...
Questo, volevo dire, cioè, è stato talmente grande.
C'è una parola...
Ha preso su di sé tutto per salvare noi, cioè... perché tu hai detto giustizia e misericordia. Però questa giustizia è stata... Cioè, l'ha presa su di sé, voglio dire.
Sì.
Per poterci giustificare noi, per poterci salvare.
Sì. Sì, è quello che ho detto, quello che ho detto è anche che oggi purtroppo c'è una tendenza teologica che guarda la misericordia senza la giustizia, e ciò banalizza il peccato. Il peccato non è più una cosa seria se non c'è la giustizia. Se fosse misericordia sempliciter, il peccato non avrebbe la forza, non avrebbe valenza. Invece il Signore ha voluto salvarci con giustizia, con la giustizia. Allora misericordia e giustizia in Cristo crocifisso si baciano. E allora la misericordia prende il suo valore, salva la giustizia, perché non siamo salvati senza giustizia, siamo salvati con giustizia. Quindi la giustizia è salva, ma è salvata dalla misericordia, ma è salva. Perché? Perché il Verbo si è incarnato e ha preso su di sé i nostri peccati. Oggi si tenta a un'apertura a una teologia strana, no? Cioè l'amore, si guarda l'amore misericordioso del Padre che non necessita della croce del Figlio. Oggi si... Questi sono i teologi delle belle parole, perché ti incantano, quando parli ti incantano, ma se uno conosce un po' il catechismo dice, oh, ma che stai dicendo, no? Che la misericordia del Padre è talmente grande che ci sommerge al di là della croce del Figlio, e no, la misericordia del Padre ci ha raggiunto attraverso la croce del Figlio. Questa è l'esperienza della storia della salvezza, no? Essere salvati, dice... Come Mosè innalzò nel deserto il serpente, occorre che il Figlio dell'uomo sia innalzato. No? Un innalzamento che è la gloria, ma è il profondo dolore da parte del Cristo. La salvezza è una cosa tremendamente seria. La salvezza dell'uomo è una cosa tremendamente seria. No? Se no, bisogna stare attenti a quello che si legge oggi, perché c'è di tutto in giro, di tutto.
Ma anche quello che si sente va da male, viene penalizzato anche nelle omelie, quando si parla di, spesso si sente un discorso in cui si parla solo dell'amore, quindi solo della compassione. Poi questa giustizia, il problema è che noi per giustizia, almeno ho parlato con le persone, giustizia, abbiamo una certa idea di giustizia, no? Ed è molto difficile poi, è la giustizia di Dio un'altra cosa, e vedere la croce appunto non è giustizia. È che è il termine giustizia che per noi ha un atto significativo e che è difficile, è proprio la parola giustizia.
Ma anche se la prendiamo nel senso più comune che c'è, applicata a Dio, è dare a Dio l'onore che gli è stato tolto, no? E nella Bibbia la parola giustizia è una parola sinonimo anche di santità. Il giusto è il santo, e il giusto per eccellenza è Dio, e Dio è il santo per eccellenza. Quando è che l'uomo manca alla giustizia? Quando non è santo, cioè quando è peccatore. E quindi il peccato è innanzitutto per l'uomo biblico una mancanza di giustizia nei confronti di Dio. Quindi quando Gesù dice nelle beatitudini, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, noi con una mentalità sessantottina ne facciamo un garibaldino, ne facciamo un socialista, ne facciamo un rivoluzionario, ma Gesù quando ha detto beati che hanno fame e sete della giustizia, intendeva dire beati coloro che soffrono, perché Dio non è onorato, non è amato, non è rispettato, no? Perché lì è è da questa ingiustizia fondamentale che nascono poi tutte le altre ingiustizie, no? Da questa ingiustizia fondamentale nascono poi tutte le altre ingiustizie. E quando l'uomo commette questa ingiustizia fondamentale, che è quello di voler vivere e decidere che Dio non esiste, non deve essere rispettato, riconosciuto, quando l'uomo decide questo, la decisione umana scaturisce l'iniquità più tremenda, no? che, di cui noi siamo spettatori oggi, con delle affermazioni pazzesche nei confronti dei diritti dell'uomo, no? Perché quando l'uomo non riconosce Dio, si erge a Dio lui stesso, quindi non ha più legge di morale, non ha più legge di riferimento, quindi può fare tutto. Non solo però può fare tutto, ma chi vuole lontanamente riferirsi a Dio e quindi avere un punto di riferimento nei valori che vengono da Dio, viene a essere tacciato di essere ingiusto. Ora, l'ingiustizia, adesso prevaricante, denomina se stessa giustizia e chiama ingiusto chi vuole essere giusto, no? Chi vuole essere giusto oggi è ingiusto. Cioè il capovolgimento assoluto dei valori. Capovolgimento assoluto dei valori. E tutto questo, un attimo ti do la parola, Stefano. Tutto questo in nome della libertà. Della libertà della rivoluzione francese, che ha portato tolleranza. Dalla tolleranza si è arrivata alla prepotenza, perché si è spinto su dobbiamo essere tolleranti, però appena hanno avuto il minimo di potere, la loro vera maschera si è la loro maschera si è levata, è uscita fuori la prepotenza di imporre i propri non valori come valori, e lo vediamo oggi. E io dico che sì, è vero, viviamo un momento folle, pazzesco, però io vedo che è un momento anche di grazia, dobbiamo leggere, perché io dico, se di fronte a quello che sta succedendo i cristiani addormentati non si svegliano, no? Se di fronte a quello che sta succedendo i cristiani addormentati non si svegliano, e allora dico proprio, Signore, perché diciamo adesso sta succedendo di tutto, ci stanno facendo bere di tutto, e ci vuole qualcuno che cominci a dire, ma quest'acqua che ci fate bere fa schifo, no? Allora se di fronte a questo non si svegliano neanche, allora io dico, non so. Stefano, di.
Io non so se ho capito bene un concetto che tu hai espresso, e hai detto, mi sembra, in un certo punto, c'è una prevenzione d'amore da parte del Signore a farci peccare o a preservarci dal peccato. Ho capito bene?
Quali sono? Una?
Una prevenzione d'amore da parte del Signore a peccare o a preservarci
no, dal peccato? No, c'è. Lì era il discorso di Santa Teresina di Lisieux, che ha scoperto questo amore preveniente nei confronti suoi, per cui lei si sentiva non graziata di qualche peccato, come un peccatore che magari si è convertito dopo aver fatto enormi delitti, ma lei si è sentita perdonata di tutto, perché il Signore aveva levato la pietra prima che inciampasse, no? Quindi si è sentita oggetto di un amore che preveniente, che le provoca nel cuore un ringraziamento e una lode, un entusiasmo, un fervore, che lei dice non è che uno bisogna che pecchi perché sia fervoroso, no, no. Questa è l'esperienza di Maria, che più fervorosa di Maria non c'è nessuno, ma lei non aveva neanche l'ombra del peccato, no? Sì, sì.
A me piaceva quando hai detto che Gesù ha visto questo momento, il cancello dell'albero, e tutti gli altri che dicevano, quelli che stavano vicino, diciamo, che erano verde, io ero a casa tua, ero a mangiare la terra, e lui è andato a preso quello perché con tutti i suoi difesi, peccati. E lì io ci vedo veramente la bontà, la misericordia di Gesù, che non sta a guardare l'uomo peccatore, sta guardando, guarda l'uomo con amore, no? Perché è una creatura di Dio. E io infatti mi sento così, salvato da lui, perché non sta guardando che sono un peccatore, sono una persona che una volta sto così, una volta sto così. Ecco, ho notato proprio quando tu hai detto queste cose, che lui vengo a casa tua, vengo a mangiare a te, cioè non è stato a fare preferenze su quelli che erano i dotti oppure persone, ma lui è, ecco, come al solito fa sempre le cose senza guardare la persona che ha, ma guarda un'anima, guarda l'amore, con amore, quello che io tante volte mi manca. Perché senza avere puntare il dito, quello è così, dovrei farlo.
Sì. Nella fine settimana che faremo, a Dio piacendo, prossimamente, 20-22, si parlerà appunto, una delle conferenze tratta dalla Evangelium Gaudi, Laudato Si, dello sguardo di Gesù, no? Dello sguardo di Gesù, perché Gesù penetra la realtà nella verità, e quindi noi abbiamo bisogno di questo passaggio dalla opacità alla trasparenza, cioè passare da uno sguardo che non penetra, da uno sguardo che si ferma alle apparenze, a uno sguardo che sa entrare nella verità della realtà. E questo è lo sguardo spirituale, che attraverso lo sguardo fisico penetra la realtà, però con una dimensione di trascendenza. E io mi soffermerò a parlare di questo passaggio tra l'opacità e la trasparenza nei confronti della realtà, no? Della realtà. C'è un bel libro di Nowen che parla di questo, io riporterò un po' questo testo perché mi è piaciuto molto, di come noi guardando le cose le vediamo non nella loro verità, no? E lui dice: finché vedrò le cose solo in funzione della loro utilità, non capirò l'essenza delle cose, no? Se le vedo solo in funzione della loro utilità, hanno un senso più profondo le cose, che e lo sguardo spirituale mi fa cogliere in ogni cosa poi una presenza di amore di Dio, che attraverso qualunque cosa, anche attraverso la sedia, mi sta dicendo: guarda che io ti amo, no? E l'uomo spirituale sa cogliere proprio il messaggio che c'è in ogni cosa. Il peccato originale ha frantumato questo raccordo tra sguardo fisico e sguardo spirituale, cioè lo sguardo spirituale si blocca, non è capace di fuoriuscire. L'uomo spirituale recupera questa capacità spirituale di cogliere la realtà, ma la coglierà spiritualmente solo quando avrà uno sguardo, avrà lo sguardo di Cristo, no? Il Cristo che ci dà la possibilità di un, come quando domenica scorsa, oggi, tutti guardano e che osservano, i ricchi che gettano le monete, solo Gesù ti fa entrare, dice: venite, guardate, no? È forte quando Gesù dice: venite e guardate, lo dice diverse volte nei Vangeli, dice: guardate le messi, guardate gli uccelli del cielo, no? Guardate i passeri, e guardate, cioè ci invita a guardare, ma non con gli occhi fisici, ci invita a guardare con gli occhi che sanno cogliere la realtà spirituale. A questo punto c'è una bella interpretazione della trasfigurazione, no? Ci sono alcuni padri che interpretano la trasfigurazione non con un cambiamento nella persona di Gesù che cambia, si trasfigura e si manifesta quindi agli apostoli trasfigurato, ma questi padri interpretano la trasfigurazione come in un momento in cui a Pietro, Giovanni e Giacomo si siano aperti gli occhi nella verità, abbiano avuto e abbiano visto quello che era Gesù, no? Cioè non è stato, dice, un cambiamento nella persona di Gesù, ma hanno visto lo splendore che c'è in Gesù, che prima non vedevano, no? E quindi è molto bella questa interpretazione che ci fa comprendere anche come lo sguardo spirituale ci permette poi di vedere Dio. Beati i puri di cuore perché vedono Dio, ma non è che lo vedono come noi intendiamo, vedono Dio senza vederlo, no? Nel fulgore della sua... c'è nel cammino degli esercizi ignaziani, c'è la contemplatio ad amorem, la contemplazione per raggiungere l'amore, dove Ignazio, dopo circa un mese di silenzio, di esercizi, fa riflettere, fa pregare la persona su che cosa? Su come Dio è presente, operante, amante in ogni cosa. In ogni cosa diventa manifestazione dell'amore di Dio. Però prima di poter arrivare a capire questo, prima di poter arrivare a cogliere questo, abbiamo tutti un lungo cammino di fede, di sbagli da fare, no? Poi il passaggio dall'opacità alla trasparenza nei confronti della nostra relazione con il tempo, no? Sempre il Nowen parla del tempo, Cronos e tempo Kairos. Chi non conosce il Cristo, chi non vive in Dio, vive il tempo Cronos. Che cos'è il Cronos? Il Cronos è oggi faccio questo, poi fra, cioè succedersi di fatti, eventi non intersecati tra loro, no? Mentre il Kairos è un tempo che è vissuto come grazia, come dono. E chi vive nel Cronos e chi vive nel Kairos ha sintetizzato, ha una visione sintetica di tutta la sua storia, di tutta la sua vita, e sa dare un significato anche a ciò che apparentemente non ne ha. A me piace una frase: lui senso dei tuoi non sensi, no? Allora il tempo che diventa Kairos è il tempo che dà senso a tutti i non sensi che non abbiamo. E da quel momento, dal momento in cui io entro nel Kairos, io allora vivrò la mia vita non più come Cronos, ma come Kairos. Cioè ogni istante, ogni fatto sarà un momento di grazia. Sarà un momento di grazia. C'è nell'esperienza di Nowen c'era il racconto di un professore che a un certo punto comprese il valore di essere disturbato, perché lui soffriva molto perché veniva disturbato nei suoi studi cioè, poi un giorno finalmente capì che in ogni evento che lo disturbava c'era un'occasione d'amore che il Signore gli stava dando di apertura. E allora quando capì questo non si infastidì più quando veniva disturbato, ma sapeva accogliere i disturbi come Kairos. Allora chi di noi sa accogliere una foratura di gomma come Kairos. È qui. Questo è, uno sa accogliere una foratura di una gomma come Kairos, come un momento di grazia, perché tutto nella mia vita è un'occasione, un momento di grazia, quando io entro in una certa dimensione, un cammino che mi fa scoprire, non capire, non si tratta di capire, perché con l'intelletto possiamo capirlo. Kairos vuol dire questo, Kronos vuol dire quello, ma quando io lo scopro è una comprensione vitale, esistenziale, no? E poi c'è la terza opacità di cui parla il Nowen, così magari vi comprate il libro, la formazione spirituale. La terza opacità, cammino dall'opacità alla trasparenza, è nei rapporti tra le persone. Saper relazionarci con la persona non in funzione di quello che quella persona può farmi come utilità, o in funzione di quella persona può produrre come capacità, ma che è uno sguardo che sa cogliere la persona nella sua essenza di uomo, di donna, figlia amata da Dio, no? E allora, questo dicevo ieri nella predica e stasera la ripeterò, perché penso che più o meno mi ripeto nelle mie prediche, però voi non l'ascolterete, perché stasera mi hanno rubato la messa delle 4:30. Me l'ha rubata il rettore, io il rettore non posso.
E quindi tu con la scena di stasera?
Alle 6. Quindi vi anticipo, no? Perché così voi non mi... Vabbè, già quella di ieri sera è già registrata e messa lì. Che questa tentazione forte, io l'ho vista quando ero parroco, no? Forte in me, ma non è che oggi sia decaduta, la vedo come una tentazione presente, ma di più quando ero parroco, e si affaccia sempre, abitualmente, le tentazioni bisogna governarle, sono serpi che sono lì. Qual era la tentazione? La tentazione era quella dello parroco di dare più importanza alle persone che avevano i soldi. E perché c'avevi il tetto da riparare, c'avevi il campetto da fare ai ragazzi, c'avevi... allora è una tentazione forte, forte, di dare più spazio, più tempo alle persone che hanno i soldi. O alle persone che sono più capaci, o più che ti possono aiutare di più in parrocchia, no? Che non è che, non, che tu devi mandarle a quel paese quelle persone, no? Devi accoglierle, ma devi accogliere tutti, anche la vecchietta. La bellezza della parrocchia è la chiesa. Un parroco che cura solo i giovani, un parroco che cura solo una parrocchia, la bellezza è la chiesa, no? La cosa più bella che c'è per me è la messa domenicale quando ci sono tutti, piccoli, grandi, magari c'è un po' di baccano, lì c'è però anche la, veramente oggi, perdonatemi, anche se stiamo registrando, ma ci sono dei genitori che verrebbe proprio da prenderli, ma non è possibile, no? Una maleducazione, non del bambino, un bambino si sa che fa chiasso, ma santa pazienza, ma tu sei genitore, no? Prenditelo e portatelo fuori, no? Devi rovinare tutta una cosa, ma un pochino di... Poi se tu gli dici qualcosa, oh Signore mio, non ci viene più, non ti parla più, no? Ma non sto parlando di cose, no? No? Certo, il parroco deve saperci anche fare, deve saperci, quando ci sono i bambini, ci devi anche saper fare, devi anche richiamarli e saperli richiamare. Io, per me la gioia mia era la messa delle 10 con tutti i bambini, le cose lì, e stavano buoni perché li rendevo partecipi. E poi ci uscivano certe prediche che altro che bambini, i genitori poi, perché i bambini poi... La verità è quella, non è che c'è una verità per adulti e una verità per bambini, no. Quando tu fai una bella predica fatta per i bambini, no? Ma vedi che ci hai fatto anche una predica molto più pesante per i genitori. Ed è entrata, magari, è entrata.
Sì.
Quella è la Chiesa, quella è bella la Chiesa, quando ci sono, quella era l'espressione del. Per cui io non sono tanto per i gruppi settoriali, sono più per i gruppi. Qui non abbiamo giovani, ma perché non perché non li abbiamo invitati, No, ma anzi, ecco, forse qualcuno mi perdonerà che si sente giovane, ma mi pare che tutti vecchietti come me siano. Va bene. Allora, ultima domanda, perché abbiamo il pranzo. Se c'è, se non c'è.
È stata molto bella anche la spiegazione dello sguardo d'amore di Gesù. A me ha colpito in particolare lo sguardo d'amore di Gesù verso Pietro, perché Pietro appunto non accettava l'umiliazione, quella morte così ignominiosa, no, di Gesù. E lo sguardo così amorevole che in effetti... noi anche ci vediamo Pietro, noi siamo creature, siamo le sue creature, quindi ci guarda con quello sguardo d'amore, ci perdona, però dobbiamo essere consapevoli di essere creature e quindi dobbiamo rivolgerci a lui anche noi con amore, con la lode, con il ringraziamento. Questo.
Sì.
L'umiliazione, umiliarsi, insomma, cioè, sentirsi.
Sì. Penso che poi il numero 5 che vi ho dato nel foglietto, penso che può essere una pista in questa settimana o anche in questo mese, no? Lasciarsi guardare da Gesù Cristo, no? Permettere a Cristo di lasciarmi. In fin dei conti, l'esame di coscienza serale, famoso esame di coscienza che quasi nessuno fa più, no? Ma se noi al posto di fare l'interrogatorio a noi stessi, cosa ho fatto oggi? Ho fatto qualcosa di male, no? Semplicemente, ci mettiamo magari davanti a una bella icona, avete visto che bella icona che c'è su, eh? Per poco tempo se la stanno portando via, o davanti a un crocifisso, mi metto lì davanti semplicemente e mi lascio guardare da Cristo. Ma me lo fa lui l'esame di coscienza. Quando mi dicono, se un padre, ma che devo fare per fare un buon esame di coscienza prima della confessione? Dico, guarda, lì c'è un crocifisso, mettiti lì, lo guardi e gli dici, Signore, fammi l'esame di coscienza, guarda che come te lo fa lui non te lo fa nessuno. No? Questi sono esercizi spirituali, cioè è lo spirito che deve agire in me. Se io comincio a fare, mi interrogare, ho fatto questo, ho fatto quello, mi stufo pure, mi stanco, lasciati fare l'esame di coscienza da Cristo, lasciati guardare, perché quando Zaccheo è sceso dall'albero è sceso con un esame di coscienza perfetto. Perché ha detto, chi ho rubato lo ridò, chi ho fatto, e te lo fa lui, basta che lui ti guarda, tu ti fai l'esame di coscienza. Un esame di coscienza nella bellezza, nella santità, e ti fa riscoprire la verità di te stesso. Amen. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che tu ci hai donato per Cristo nostro Signore.
Amen.